Benvenuto su Onda Finanziaria, sono Gabriel De Bache, analista di mercato in eToro e in questo podcast ti accompagnerò attraverso i temi chiave della giornata, quelli che ogni investitore dovrebbe avere sempre ben chiari. Prima di partire ti ricordo che questo podcast ha esclusivamente scopi informativi ed educativi, resta con noi fino alla fine per le informazioni aggiuntive e adesso cominciamo!
Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Onda Finanziaria, il podcast dove ogni settimana analizziamo i mercati, le rotazioni in atto e gli eventi da monitorare proprio per aiutarvi a navigare con consapevolezza tra volatilità, opportunità e rischi. Oggi iniziamo con un dato che fa riflettere. A fine marzo lo Standard & Poor's sta registrando infatti la peggior performance d'anno da oltre un decennio, escluso solo dal 2020, l'anno della pandemia. Nel solo mese di marzo l'indice sta perdendo il 6,27% con 11 giornate negative e solo 9 positive. È la prima volta da inizio anno che i ribassi infatti superano sistematicamente i rimbalzi. Un segnale tecnico importante ma anche un campanello d'allarme statistico. Marzo negli ultimi 4 anni aveva infatti sempre offerto rendimenti medi superiori al 3%. Quest'anno no. E nel frattempo, mentre gli investitori riducono il rischio su Wall Street, i capitali iniziano a girare altrove. L'azionario infatti europeo sta vivendo la nona settimana consecutiva di sovraperformance rispetto a quello americano. È un record nelle serie storiche disponibili dal 2002. E quando accade significa che la fiducia si sta spostando, anche da un punto di vista geografico. Un altro indicatore chiave ci dice che il mercato sta diventando più difensivo. Il rapporto tra gli ETF HYG su IEI, che confronta le obbligazioni ad alto rendimento, con titoli di Stato americana a medio termine, è tornato sotto quota 2%. In parole molto più semplici, quando questo rapporto scende, significa semplicemente che gli investitori stanno vendendo i titoli più rischiosi, come le obbligazioni delle aziende più indebitate, e stanno comprando strumenti più sicuri, come appunto i treasury americani. È un segnale di risk off, cioè di riduzione del rischio nei portafogli. Anche la tecnologia, che finora aveva trainato la corsa dell'equity, continua a scricchiolare. Il comparto ha perso il 3,5% solamente nell'ultima settimana e oltre l'11% da inizio anno. Le cosiddette magnifiche 7, cioè le big tech americane come Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet e Tesla, sono in calo di circa il 15%. In più l'ETF XLK, che traccia il settore tecnologico americano, ha appena formato un dead cross, un incrocio ribassista tra la media mobile a 50 giorni e quella a 200 giorni. È un segnale tecnico che spesso può anticipare una correzione profonda. L'ultima volta che si era formato era nel 2020 e nei 7 mesi successivi il settore perse allora oltre il 25%. Mentre l'equity ora arranca, l'oro vola. Venerdì scorso ha aggiornato il suo massimo storico, $3,114 l'oncia. Solo nell'ultima settimana è salito di oltre il 3%, portando il guadagno d'inizio anno a quasi il 18% e su base annua a oltre il 40%. Ma il dato probabilmente più interessante non è nel prezzo, è nei flussi. Negli ultimi 2 mesi i fondi ETF sull'oro hanno raccolto $12 miliardi. Il flusso più ampio della pandemia del 2020. In pratica, gli investitori stanno comprando oro non tanto per speculare, ma per riposizionare strutturalmente i portafogli verso asset rifugio. E a confermare questa lettura arriva il rapporto dei COT, cioè il Commitment of Traders, che ci dice come sono posizionati i grandi operatori nei mercati dei futures e opzioni. I fondi speculativi, chiamati Managed Money, hanno leggermente ridotto le posizioni lunghe, cioè quelle rialziste, da 200.000 a 192.000 contratti. Non è ovviamente una fuga, ma una presa di profitto su livelli tecnici importanti. Al contrario, i piccoli trader, cioè i retail attivi su contratti micro gold, hanno cambiato completamente direzione, da una posizione netta corta, cioè ribassista, a una lunga con oltre 4.500 contratti net long. Un'inversione quindi direi netta. E a questa convergenza tra istituzionali che rallentano e retail che entrano ha ridotto il cosiddetto sentiment spread, cioè la distanza tra i due gruppi, da 0,27 a 0,11. Un valore che suggerisce meno divergenza e quindi meno opportunità per chi cerca trade contrarian. Il trend dell'oro è ancora forte, ma non più invisibile, e quando un mercato diventa troppo affollato aumenta il rischio di consolidamento. E ora veniamo ai dati macroeconomici e agli eventi chiavi da monitorare questa settimana. Sarà infatti una settimana densa che intreccia politica commerciale, mercato del lavoro, inflazione, fiducia delle imprese e scelte di politica monetaria. I numeri in arrivo toccheranno tutti i principali motori economici globali, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l'Europa, Giappone e Australia. Partiamo dagli Stati Uniti, dove l'attenzione sarà tutta sul mercato del lavoro. Il dato clou arriverà venerdì, con il report occupazionale di marzo. Le attese parlano di 128.000 nuovi occupati in calo rispetto ai 151.000 di febbraio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe salire leggermente al 4,2%, mentre la crescita dei salari orari dovrebbe restare stabile allo 0,3%. Un dato del genere sarà quindi cruciale per capire se la Fed potrà iniziare a tagliare i tassi già nei prossimi mesi, oppure se la forza del mercato del lavoro continuerà a frenare le sue mosse. Ma non c'è solo i payrolls, in settimana arriveranno anche i JOLTS, ovvero una misura dei posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti, l'ADP Employment Change, che offre una stima privata dell'occupazione del settore privato, e i Challenger Job Cuts, che monitorano i licenziamenti annunciati delle aziende. Sono tutti tasselli che contribuiranno quindi a delineare il quadro delle pressioni occupazionali e delle tenute del mercato del lavoro. Sempre negli Stati Uniti verranno poi pubblicati anche gli indici ISM, tra i termometri più affidabili dell'economia reale. L'ISM manifatturiero atteso lunedì dovrebbe segnalare una crescita quasi piatta, a conferma di un'industria che continua a navigare in acque incerte. A metà settimana toccherà invece all'ISM dei servizi, che copre oltre i due terzi del PIL americano. Anche qui le attese parlano di una leva frenata rispetto ai mesi precedenti. E non finisce qui. Tra i dati da monitorare troviamo anche gli ordini delle fabbriche, i PMI finali dello Standard & Poor's Global, il Chicago PMI che fotografa l'attività economica del Midwest e gli indici della Dallas Fed per il manifatturiero e i servizi. A completare il quadro macroeconomico, tanti interventi pubblicati dalla Federal Reserve. Il più atteso? Beh, quello di Jerome Powell, che parlerà venerdì alla conferenza annuale di SEBEV, che, come sempre, ogni parola verrà pesata dal mercato. Passiamo ora all'Europa, dove la scena sarà dominata dai dati sull'inflazione. I numeri preliminari per marzo dell'Eurozona dovrebbero infatti mostrare un rallentamento dell'inflazione generale al 2,2%, il livello più basso degli ultimi 4 mesi. Anche l'inflazione core, che esclude energie alimentari, è attesa in discesa al 2,5%, il minimo da gennaio del 2022. Un doppio segnale quindi che potrebbe rafforzare l'approccio più morbido della BCE, aprendo la strada ad un taglio dei tassi già nel meeting di giugno. Ma oltre ai dati sull'inflazione ci sono tanti altri dati da seguire. I verbali della riunione BCE di marzo, gli ordini industriali della Germania, attesi ripresa, le vendite al dettaglio in Italia e i dati sul mercato del lavoro per Italia, Spagna e l'intera Eurozona. Anche gli indici PMI verranno aggiornati, con segnali misti. La Spagna potrebbe mostrare un miglioramento nell'industria, mentre l'Italia dovrebbe restare in contrazione, anche se più lieve. Nei servizi invece la crescita potrebbe rallentare leggermente in entrambi i paesi. Tra i dati nazionali poi più interessanti troviamo per la Francia la produzione industriale e occupazionale, la Svizzera con inflazione, vendite retail e disoccupazione e Turchia, dove l'inflazione è attesa in calo al 28,9%, minimo da 21 mesi. Sul fronte invece delle banche centrali è attesa anche la decisione in Polonia, che dovrebbe lasciare i tassi invariati. Andiamo ora in Asia e Pacifico, dove la lente sarà invece puntata sulla Cina. In arrivo gli indici PMI ufficiali Kaizen, sia per il mercato manifatturiero che per i servizi. Sopra 50 indica espansione, sotto 50, ricordiamolo, vuol dire contrazione. Le attese sono per una crescita modesta con una domanda interna ancora debole ed un export sotto pressione, complice l'escalation delle tensioni globali. In Giappone la settimana sarà ricca di dati, produzione industriale, vendita al dettaglio, spese per famiglie e soprattutto il Tankan, l'indice che misura le fiducia dell'impresa. Le attese? Beh, qua un lieve peggioramento. In Australia invece l'RBA è attesa annunciare i tassi fermi, ma potrebbe annunciare un taglio già a maggio, che sarebbe il secondo in pochi mesi dopo 4 anni di immobilismo. Occhi poi anche su vendite al dettaglio, commercio estero, concessioni edilizie. Ma come sempre non c'è solo la politica e macroeconomia. Ecco infatti cosa succede giorno per giorno nel mondo corporate e tech. Lunedì 1 aprile si apre con la settimana con due eventi importanti. A San Francisco prende il via l'Optical Fiber Communication Conference, uno degli eventi globali più importanti nel campo della connettività ottica. Gli occhi degli analisti saranno puntati su aziende come Broadcom, Marvel, Lumenton e Coherent, tutte coinvolte nello sviluppo dell'infrastruttura fisica che abilita l'intelligenza artificiale. Un settore tecnico, ma sempre più strategico. Sempre lunedì Intel dà il via alle due giorni dell'evento Intel Vision 2025. Sarà un'occasione per il colosso di chip per mostrare come le sue tecnologie stanno evolvendo per supportare la nuova era dell'AI. Ad aprire i lavori sarà il CEO, con un keynote molto atteso. Dopo anni infatti in cui Nvidia ha dominato la scena, i riflettori sono ora su come Intel intende recuperare terreno. Martedì 2 aprile il focus si sposta sull'automotive. In arrivo infatti i dati sulle consegne trimestrali di auto elettriche. A pubblicarli saranno le principali case del settore. Pensiamo a Tesla, NIO, XPeng, Rivia, Lucid, Li Auto, Polestar, Zeekr e anche i big tradizionali come General Motors, Ford e Toyota. È un momento cruciale, ricordiamolo, per il comparto che sta facendo i conti con domande in calo, tagli di incentivi, dazi e una pressione crescente della Cina. Secondo Deutsche Bank, Tesla potrebbe aver consegnato nel primo trimestre solo 345.000 veicoli, l'11% in meno rispetto allo scorso anno. Sarebbe il dato più basso dal 2022. E se il numero dovesse poi deludere, il titolo e forse l'intero settore rischia una maggiore correzione. Sempre martedì sul fronte geopolitico Bloomberg pubblicherà il sondaggio mensile sulla produzione OPEC, che potrebbe influenzare il prezzo del petrolio. Mercoledì 3 aprile invece grande attesa per Nintendo, che terrà un evento dedicato al reveal della Switch 2, la console di nuova generazione. Il lancio potrebbe avvenire già a giugno e riaccendere l'interesse nel settore gaming. Nel frattempo a mezzogiorno si terrà anche il Summit State of Retail and Consumer 2025 organizzato dalla National Retail Federation. Parleranno figure di spicco del retail americano, dal CEO di BAG, World Sales Club, il presidente di Walmart e il CEO di Tapestry. Un termometro, direi, prezioso proprio per capire lo stato di salute dei consumi degli Stati Uniti. Giovedì 4 aprile poi la tensione geopolitica sale. I ministri degli esteri della NATO si incontrano proprio per discutere nuove dinamiche strategiche. Un evento da seguire perché potrebbe avere implicazioni importanti per il settore della difesa, in particolare per le aziende europee. Venerdì poi 5 aprile si chiude la settimana con molti appuntamenti chiave. Usciranno infatti, come detto, i report sul mercato del lavoro USA. Ne abbiamo già parlato nella parte macro, ma vale sempre la pena ricordarlo essendo il dato più atteso della settimana. Occupazione, disoccupazione e salari potrebbero influenzare direttamente le aspettative sui tassi della Fed. Ma non finisce qui. Microsoft festeggia 50 anni dalla sua fondazione. Dalla sede di Redmond è previsto un evento celebrativo con annunci attesi su Copilot e sull'intelligenza artificiale generativa. In un momento quindi in cui gli investitori vogliono vedere risultati tangibili, non solo visioni, ogni frase passerà alla rassegna. Sempre venerdì il presidente della Fed, Jerome Powell, parlerà in pubblico all'annuale conference SABEV sul giornalismo economico. Un intervento quindi da non perdere. E per finire, per i più curiosi, debutta anche il film di Minecraft della Warner Bros. Previste cifre da capogiro, tra 55 e 75 milioni di dollari, nel solo weekend d'apertura con un potenziale incasso globale di oltre 1 miliardo. E McDonald's è già pronto a cavalcare il successo, con vendite promozionali dedicate. Settimana quindi intensa, macroeconomica, auto, AI, retail e consumi. Tutto si intreccia, tutto conta. I mercati stanno ruotando, la tecnologia corregge, l'oro brilla, ma non è più sottovalutato. E questa settimana ci darà risposte fondamentali, dai dazi alla domanda globale di auto elettriche, dalla traiettoria dei tassi Fed alla capacità dell'intelligenza artificiale di produrre numeri reali. Questo è tutto per oggi su Onda Finanziaria. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti e, come sempre, cavalcate l'onda informata.
Hai ascoltato Scopri e investi di eToro. Per maggiori informazioni visita eToro.com. Questo podcast ha scopi esclusivamente informativi ed educativi e non deve essere considerato come un consiglio di investimento, una raccomandazione personale, né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Questo materiale è stato preparato senza tener conto degli obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di un destinatario specifico e non è stato redatto in conformità con i requisiti legali e normativi per promuovere ricerche indipendenti. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri.